Laser.
È evidente che per me, e questa mostra antologica mi dà la possibilità di avere una distanza sul mio lavoro di quasi 70 anni e di riflettere sopra con la scrittura, d'un modo completamente subversivo, non direi necessariamente analitico come lo farebbe un critico d'arte, anche se questa volta mi prende come critico d'arte di farlo. Ma enfin, la moltiplicità della scrittura è infinita, perché tu pensi iniziare un essay sulla pittura e poi divaghi leggendo l'Otreamont nel Mal d'Aurore o la città di Parigi e di Vienne, tu le metti insieme. E dell'ordine anche della mia follia in questa cucina a testa. Voilà.
Figura appartata, poco nota al grande pubblico, ma di indubbio e riconosciuto talento, Marcel Dupertuis è nato a Vevey nel 1941 e dopo lunghi soggiorni in Francia, a Parigi e in Italia, a Carrara e poi a Milano, è arrivato a Lugano nel 1991, trasformandosi in ticinese d'adozione.
Passo davanti.
È un artista di vasta cultura e spesso l'orizzonte a cui fa riferimento è così ampio e strutturato che può risultare complesso seguirlo e afferrarne tutti i contorni.
Permesso.
Lo incontriamo a casa sua, in quella che definisce la sua cucina testa. Un locale dal sapore innegabilmente francese, dove è palpabile la presenza dei tanti interessi che hanno animato la sua ricerca, da quelli letterari a quelli artistici fino a quelli musicali.
C'è Schoenberg che ci aspetta. Voilà, questa è la mia cucina, la cuisinetta.
Partiamo allora da questo luogo, diventato anche atelier, chiedendogli cosa rappresenta per lui.
Questa cucina ci scrivo di notte, anche di giorno, ma specialmente di notte, è il mio lusso, ma non è una casa lussuosa borghese, è una cucina.
È molto bohemiana, in effetti.
Sì, questa nozione bohemiana mi riporta alla gioventù e al tempo parigino, ma tutta la mia vita fu così. Perché quando ho vissuto nell'atelier da Via Besso, ci avevo costruito all'interno di questo grande spazio un involucro di legno che era una cameretta di 12 metri quadri e un bagno completamente improvvisato con una vasca da bagno aperta nell'atelier. Il termine bohémien funziona, sinon che penso che si è anche perso con il tempo.
Evidentemente questo è un appartamento, quindi le dimensioni sono quelle ridotte, non possono essere quelle di un grande atelier dove lavorare il ferro, dove costruire quelle grandi sculture che lei ha realizzato. Però in questa cuisinetta ci sono diverse forme d'arte che lei ha frequentato, oltre al computer e ai quaderni di appunti.
Tutto ciò non ha una funzione di presentazione. Sono qui, non so fino a quando, ma non è importante. Per me l'importanza di questo luogo, adesso che non faccio più sculture, neanche pittura, è la scrittura. Ben o male è questo, e questo il futuro lo dirà, se quel che ho fatto notte e giorni qui è valida o no.
Chaque jour est un fragment de rien, d'une pensée,
d'une personne, d'une habitude, d'un regard, d'un souvenir du jour précédent, d'une discussion.
La scrittura che coagula e distilla gli interessi che per quasi 70 anni si sono tradotti in scultura e pittura. I libri di Marcel Dupertuis, compreso il romanzo Les Chambres, pubblicato nel 2019, riflettono di arte, ma non solo, e, per un certo verso, sono la logica conseguenza di una ricerca durata una vita. Un modo, come lui stesso scrive in questi frammenti tratti da Autour d'eux, pubblicato in Nouvelles et Fragments nel 2020, per ricominciare in età avanzata un nuovo processo creativo.
Ainsi, de recommencer en âge avancé avec l'écriture, quand durant une vie, ce furent la sculpture et la peinture les moteurs de la création.
Proprio alla ricostruzione di quella ricerca punta la mostra antologica Il filo di Arianna, che il Museo Vela gli dedica fino al febbraio 2023 e che è nata dopo che l'artista, costretto a lasciare l'atelier in cui aveva lavorato quasi 30 anni, ha donato al museo una larga parte delle sue opere.
In questa mostra c'è un fil conduttor dalla gioventù fino a 2-3 anni fa, ma in questo luogo del mio piccolo appartamento non ci penso più. Per me l'importanza è il quotidiano, che è quello adesso di questo quartiere, con il quale ho un rapporto minimo, il Golosan che mi permette anche di uscire, di vedere gente, di riflettere, di scrivere, d'avere un minimo di realtà. Io penso che quell'importanza per gli ultimi anni che mi restano è di affrontare la realtà, di non essere ancorato a un passato con delle nostalgie, delle melancolie. Io penso che il shock che ho avuto 4 anni fa con questo smembramento è un real shock che si è trasformato sulla scrittura, disciplina che io avevo già dalla gioventù, ma che non prendeva al serio, per fortuna. Adesso tento un po' di più a prenderla al serio, anche serio non è il termine giusto, nel senso che quando io mi alzo di notte per scrivere non è che vado al lavoro, mi alzo del mio futon, mi vedo nudo nella finestra, mi faccio un caffè, scrivo e alle 6 della mattina mi rimetto a letto. Voilà.
Che cos'è l'atelier? Cos'è stato e cos'è ora l'atelier, lo studio d'artista per Marcel Dupertuis?
Certo che passare dalla materia, che è la scultura fondamentale, per me era quella, e la pittura, che è il colore, che è il muro, passare in una cucina, per fortuna questa scrittura in fondo trovi il suo sbocco. Essendo legato a un'essenzialità, il punto di lavoro era stretto, era piccolo, era piuttosto la grandezza per ricevere le opere, perché non aveva persona interessata al mio lavoro. Dunque io dovevo obbligatoriamente metterle da parte, ma il luogo proprio, un piccolo studio, in fondo la cucina per me è di quest'ordine. Queste opere che stanno al muro le ho messe per obbligo quando abbiamo scelto delle fotografie per la mostra e poi le ho dimenticato. Qui il ventilatore è più importante, come un piccolo tavolo che io chiamo il tavolo della natura morta, perché in fondo questo luogo è un luogo anche di fotografie. La materialità della fotografia è un pendant alla scrittura. Anche se la parola scritta manualmente su un foglio è materiale, un grafismo. Ho scritto parallelamente alle nature morte che sono esposte al museo, ho scritto un romanzo che si chiama Histoire de nature morte.
Marcel Dupertuis, lei ha accennato alla materialità della scrittura e sulla sua scrivania in effetti ci sono dei block notes con molti fogli scritti, però c'è anche un computer, cioè mescola le due scritture e in che modo? C'è una differenza?
Sì, c'è una grande differenza. È per quel che ho delle camicie con una piccola tasca, perché ho piegato un formato A2 in 8 parti che io posso uscire sul tavolo d'un bar o fuori in qualsiasi situazione, nel treno, e scrivere. Dunque questo contatto della penna con la carta per me è indissociabile della scrittura. E poi mi piace lo sviluppo organico della scrittura sulla pagina. C'è una forma d'estetismo nel manoscritto. La computerizzazione è interessante nel senso del distacco. Quasi se questo computer pensasse, tu puoi andare direttamente su un dizionario, su internet, trovare una definizione, c'è questa praticità e poi evidentemente quando un testo scritto a mano è riprodotto sul computer, la rilettura come una riformulazione della scrittura porta a una migliorazione della scrittura, secondo me, e anche la chiarezza.
Dalla cucina testa ci spostiamo insieme a Marcel Dupertuis in quello che in questi mesi è diventato il Museo Testa. In esposizione molto di quanto si trovava nell'atelier di Besso, disegni preparatori, dipinti, piccole sculture. Su una di queste, arrivati al museo, un collaboratore ci mostra l'opera laboriosa compiuta da un ospite inatteso.
Un ragno ha fatto questa tela che è praticamente adagiata sulla sua scultura, come fosse un velo, non so se la nota.
Certo, a non toccare, perché io sono l'amante delle ragne. Questo è l'incontro della natura e dell'arte.
Tra le opere esposte, una sala è dedicata ai bozzetti delle opere pubbliche realizzate negli anni 70 in ferro e acciaio inossidabile. Sono sculture monumentali destinate a spazi pubblici in Francia e in Italia e spesso realizzate da Dupertuis modellando in prima persona lunghi profilati.
La volontà dell'uomo di inscrivere nello spazio un simbolo umano è fondamentale. Quel che ho fatto negli anni 60-70 aveva questa volontà di uscire dall'atelier e di vedere anche un altro mondo. Quando avevo 18 anni, le mie prime sculture in gesso mi interessavano piuttosto nella struttura in ferro che lo gesso finito. E qui abbiamo l'esempio della Grande Arche, che è per me un lavoro fondamentale degli anni 70, l'esecuzione dalle mie proprie mani. E dunque io volevo proporre a questi studenti liceani una pseudo-architettura che scivolava verso la scultura. Dunque questa Grande Arche, dove simbolicamente l'arche fa 10,50 m, c'è il grande triangolo e c'è la struttura cantilevere appoggiata su due punti dove gli elementi sono in sospensione. La casa, la maison. Questa linearità che viene del ferro battuto mi ha portato a una riflessione molto acuta sul vuoto, perché una linea nel vuoto può muoversi da un modo molto complesso o molto semplice, ma diciamo la complessità permetteva in un primo tempo la penetrazione della scultura. Quel che mi interessava, penetrare la scultura, come si penetra un'architettura. E dunque la Grande Arche è stata un'esperienza unica per me in questo senso. Essendo piazzato in un prato d'un liceo, il professore di scienze naturali o di tecnologia poteva entrare dentro, sedersi su delle trave, parlare, vedere un paesaggio come un quadro sulle colline du Champagne de Cézanne, un modo poetico di vedere la natura attraverso le linee e i vuoti che loro creano. Tutto ciò mi ha veramente interessato e è stato il fondamento della linearità a quest'epoca.
Dalle sculture monumentali astratte, Dupertuis compie un lento avvicinamento alla figura umana. Ma come emergono dalla linearità queste figure antropomorfe minimaliste?
Per passare alla nozione di figura umana, della struttura del 72-74, non ci siamo con la figura. Siamo in una simbologia del vuoto che evidentemente ha i suoi limiti. E questi limiti, per me, sono fondamentali. E sono i limiti che portano ai cambiamenti. Structure e masse hanno già in questa coabitazione di due termini la nozione di figura. Sono queste litografie, a volte virtuali, di un ambiente barocca, organica, questo bisogno della struttura di avere un contatto stretto con l'organico. Questo è l'inizio della figura.
C'è un termine che lei usa in quel periodo che è humaniser la sculpture.
Esatto. Quel che io vengo di dire era di humaniser ma sculpture, c'est-à-dire in definitiva i limiti tecnologici che avevo affrontato mi hanno portato a una riconsiderazione della figura umana.
Una delle caratteristiche di tante sue sculture è anche quella di non possedere in fondo un punto di vista privilegiato.
Io sono piuttosto del parere che malgrado tutto c'è una faccia privilegiata. È molto enigmatica, è simbolica e penso che la Grande Arche aveva un punto privilegiato, ma evidentemente potendo penetrarla il punto di vista prioritario si dimenticava o restava come un sogno iniziale.
Ascoltandola è immediatamente evidente quanto lei abbia riflettuto sulle avanguardie e sul lavoro dei suoi colleghi. L'appartenenza a una corrente nello stesso tempo è una cosa che le è quasi completamente estranea. Perché non si è mai identificato in una corrente, in una scuola, in un gruppo anche forse di lavoro con dei colleghi artisti?
Questo è semplice. È la poesia. Diciamo, la poesia che mi abitava prendeva il sopravvento e quando ho fatto il mio primo omaggio a Antonin Artaud del Théâtre Sans Double, 30 anni dopo il secondo omaggio dei Cahiers de Rodez, quando è stato in ospedale psichiatrico, io cito questo scrittore poeta straordinario nel senso che la poesia e la scrittura ti portano fuori completamente dal mondo. La scultura, a un certo momento, Grande Arche, omaggio a Schoenberg, anche Pado Modular, è legato a un'organizzazione sociale, industriale, fonderia, affittare una presse di 200 tonnellate chez Renault per piegare i miei tubi. Potrei fare un'enumerazione delle costrizioni e di una sottomissione alla società. La mia natura, in fondo, si rivela adesso nella scrittura con una maggiore libertà, non può essere sottomessa. E dunque la sottomissione a un gruppo, a una tendenza, per me è impossibile.
Eppure, appunto, dicevo prima, lei ha avuto delle lunghe frequentazioni anche con colleghi artisti. Questi incontri, quale eredità le hanno lasciato? Che cosa volta per volta le pare di aver appreso e come quegli elementi di apprendimento sono diventati il bagaglio di una vita?
La mia vicinanza degli artisti furono molto poche, ma visto che avevo una difficoltà di sopravvivere durante questi 18 anni a Parigi, avevo un camioncino. Il risultato dell'incendio del mio atelier a Orbe, con un'assicurazione che mi ha permesso di comprare un vecchio HY Citroën, il fratello dei camioncini dei flics de Paris, che erano blu, il mio era grigio. E con questo camioncino ho fatto dei trasporti per gli scultori, per i saloni, perché Parigi era pieno di saloni a tutte le epoche dell'anno. E dunque ho conosciuto tanti scultori che in fondo mi conoscevano perché io avevo dei prezzi a battere tutte le concorrenze. E dunque l'amicizia del trasportatore, che per me fu fondamentale in Francia.
Parte della mostra del Museo Vela è ospitata nel giardino della villa, dove, dopo la linearità e il rapporto vuoto e pieno, risalta in pieno un terzo elemento caratterizzante del lavoro di Marcel Dupertuis, l'uso del colore e di certi colori in particolare.
La scultura che abbiamo sotto gli occhi nel fondo del giardino e che mi piace in questa lontananza, questa policromia è frammentata, perché la frammentazione che ho affrontato, come ho affrontato la linearità negli anni 70, in modo totale, la frammentazione l'ho affrontata in modo totale, la frammentazione nella linearità, che evidentemente nell'acciaio possibile, ma che non poteva avere l'organicità del bronzo, della materia in trasformazione del gesso o della creta che passa nella cera, che lei morbida può essere ritoccata per essere dopo trasformata in bronzo. Dunque tutta questa evoluzione della materia mi ha portato a concepire la policromia, che è una patina, non è pittura, è patinata con delle polvere, dei pigmenti a caldo, dove il blu domina anche in parte unicamente, e questo blu, in contrasto con l'arancio, la complementarità, gioca anche con il verde, il rosa e il bianco. Sono i colori che sono affrontati. Il bianco è unicamente in una base piatta al suolo, che come se non faceva parte della scultura.
E venendo appunto ai colori su cui lei ha lavorato, questa fascinazione per il marrone,
sì,
da dove viene?
Allora, questo, la fascinazione per il marrone, io dovevo averlo già da tempo, ma inconsciamente, e mi fu rivelato una notte d'insonnia nell'hotel Monteceneri di Lugano, in 91, leggendo Riflessioni sui colori di Ludwig Wittgenstein, un filosofo che ho frequentato a volte con difficoltà, ma in questa riflessione d'un filosofo molto distaccato dalla materialità dell'arte mi interessava molto. E dunque, arrivato alla formulazione di una proposizione dal numero 60, che diceva come dovrebbe comportarsi un uomo perché si possa dire che il marrone è un colore primario E questo questionamento mi ha preso di traverso e non mi ha più abbandonato durante 2 anni. E così ho lavorato sul marrone, dipingendo sculture in marrone, ma anche pitture, cartapesta. E qui c'è l'Antigone, che è marrone, e come porta bene questo colore, questa donna mitica. Perché il marrone? Come fu l'esperienza nell'acciaio dei tubi di 18 centimetri di faccia? Mi ha portato alla figura. Il marrone, durante 2 anni, immerso in questo colore, ha fatto quel che sono. Dunque, come dovrebbe comportarsi un uomo perché si possa dire che il marrone è un colore primario? Beh, c'è che vedermi. Vedere la mostra qui, e in fondo, con le sue diverse formulazioni in pittura e scultura, in terrecotte, portano alla riflessione poetica più che scientifica, una riflessione esistenziale. È possibile che durante questi 2 anni, 92-94, io fossi depresso. Ma ben venga.
Un'ultima domanda, Marcel Dupertuis. Qual è, dal suo punto di vista di uomo in questo caso, e non solo di artista, la funzionalità e l'importanza dell'arte nella nostra società e nella nostra vita?
Certo, l'importanza è largamente sottovalutata. Si trova spesso nei ghetti museali. Non dico che la scultura monumentale è sempre valida, ma il tentativo di metterla nello spazio pubblico è fondamentale. Camminando tu scopri dei spazi poetici che a volte l'architettura non è capace di esprimerla, anche se oggi l'architettura in vista è spesso sculturale. Ma Pado Modular 1, con i suoi 35 moduli, è la mia donazione alla fonderia per delle sculture postume, perché si possa realizzare sculture lineari con gli operai che sono capaci, grazie alla linearità organica, di creare sculture monumentali spontanee, fuori dell'artista che ha creato l'opera.